Ecco, prego, avvocato Pischia, prosegue lei. Bene.
Di costruire il castello per... Allora, inizia di qua.
Cominciamo bene.
Spero di trovare adesso le carte quando le andrò a cercare. Allora, riprendo dopo che abbiamo avuto questa splendida relazione sul capo di imputazione, l'inquadramento generale, vediamo di analizzare poi la posizione dell'imputato Doria e mi riallaccio all'argomento dell'incarico che è già stato affrontato per vederlo proprio concretamente negli atti processuali. Il punto di partenza naturalmente è quanto ha dichiarato Mancuso all'udienza del 25 giugno 2007, che spiega quello che in qualche maniera non era chiaro e che probabilmente è stato uno degli elementi che ha portato al coinvolgimento del colonnello Doria in questo procedimento, perché se la chiarezza che è stata raggiunta a dibattimento fosse stata raggiunta nella fase delle indagini, probabilmente non sarebbe stato chiamato a rispondere l'imputato Doria. In qualche maniera, infatti, la posizione dell'incarico a Doria è viziata fin dall'inizio dalle dichiarazioni del coimputato Sabella. Vi ho raccontato come nascono queste posizioni di apicali ad un certo punto della vicenda processuale e Doria, che non era mai comparso appunto nelle dichiarazioni di alcun imputato, coimputato, testimone, improvvisamente compare in una dichiarazione del coindagato Sabella, che era stato già sentito 4-5 volte dai pubblici ministeri. Improvvisamente Sabella fa una dichiarazione dicendo: ma c'era poi Doria che faceva il mio alter ego. E sulla base di questa affermazione, che credo non abbia trovato alcuna conferma nel processo, si è innestata un po' tutta questa situazione. Questa difesa aveva già cercato di spiegare che quell'inciso, quel riferimento fatto da Sabella in realtà già allora poteva essere interpretato come abbiamo interpretato alla verifica del vaglio dibattimentale, perché in realtà era un inciso che poi Sabella stessa ha spiegato a dibattimento, e cioè di persona che in realtà si era occupato del prevertice del G8, e cioè aveva avuto un incarico dal DAP, da Mancuso, che riguardava la parte più propriamente logistica, organizzativa, l'individuazione del sito e i rapporti che occorreva tenere con le altre forze dell'ordine, questura, prefettura, carabinieri. Questo lo spiega poi Sabella quando viene sentito a dibattimento e... quello che dice in realtà Sabella a spiegazione di quella affermazione alter ego è confermata in pieno proprio da quanto dice il Mancuso. Se si guarda la successione di questi incarichi, si vede che Doria ha un primo incarico il 6 giugno, cioè il 6 giugno viene staccato dal provveditorato Ligure dove lavorava e per collaborare con il generale Ricci, diciamo, nella preparazione del G8. A questo provvedimento segue il provvedimento vero e proprio di incarico del 19 giugno. E in quel momento che col provvedimento del 19 giugno, che vi è già stato anticipato, che nasce l'idea di creare un ufficio logistico di collegamento presso il Palazzo di Giustizia. Qui nascono immediatamente delle difficoltà, perché per la gestione del G8 non era possibile affidarlo unicamente a Sabella. Era necessario, per poter gestire il G8, che Sabella, cioè che Doria, fosse in qualche maniera affiancato dal provveditore, perché era lui l'organo che aveva disponibilità di spesa, era l'organo che aveva disponibilità di mezzi, di personale, eccetera. E qui nasce il contrasto, e qui si inquadra quel contrasto di cui avesse sempre sentito parlare tra Doria e la Sanò, che porta, questo è quello che abbiamo sempre creduto, quantomeno all'inizio, alla nomina di Sabella, proprio per superare questi contrasti. In realtà Mancuso ha spiegato che non è così. Quello fu un problema secondario, usa proprio questo termine, perché io feci la domanda a Mancuso perché non riuscivo a capire come mai questo incarico a Doria, che nasce appunto il 19 giugno, 20 giugno, sia poi seguito il 28 giugno dall'incarico a Sabella. Quindi ritenevo che la motivazione dell'incarico a Sabella fosse proprio quella di andare a sostituire Doria, e quindi non mi sembrava così lineare questo percorso. Feci proprio una domanda specifica al Mancuso, e quale Mancuso disse: no, in realtà noi avevamo avuto l'incarico di organizzare il G8 come DAP, e io parlai, prima di dare l'incarico a Doria, addirittura prima quindi dell'incarico del 6 giugno e del 19 giugno, avevamo già fatto gli incontri con Ricci, con Sabella, con Mattiello, con i generali, con i vari direttori generali, con i vari responsabili di queste sezioni del DAP, e avevamo già individuato in Sabella, mi ero già rivolto a lui per che facesse da coordinatore generale della organizzazione di questo G8. Avevo il problema però che non sapevo ancora se mi dava il consenso o non mi dava il consenso a questo incarico, e per questo che c'è stato questo slittamento nella predisposizione di questi incarichi, ed è per questo che, siccome però eravamo in ritardo nella preparazione di questo G8, io intanto avevo dato un primo incarico, appunto 6 giugno, 19 giugno, a Doria. Lo dice appunto il Mancuso, udienza 25 giugno, quando dice: fu necessario affidare alcune responsabilità organizzative. Avevamo un po' di ritardi rispetto a quando era partita l'intera macchina organizzativa. Gli incarichi furono quelli della logistica, del coordinamento, del raccordo, che venne dato proprio al colonnello Doria. E poi sul problema che c'era stato un slittamento di incarichi, una diversità di dati, dice: non ricordo ci sia stato un oiato, una soluzione di tempo tra l'una e l'altra soluzione, non mi risulta. ma credo che i documenti però ci dovrebbero essere perché fu tutto per iscritto. Se c'è stato qualche giorno, può esserci stato perché ovviamente l'incarico a Sabella era un incarico di responsabilità e forse dovetti parlargliene prima. Volevo accertarmene che non ci fossero problemi da parte sua che fosse d'accordo. E quando io appunto sottolineo il problema del contrasto con Doria, che non era riuscito neppure a impiantare quel ufficio che doveva occuparsi di questioni amministrative, di organizzazione a livello amministrativo e che si era lamentato con Ricci, che non riusciva neanche ad avere la scrivania o la stanza dove predisporre questo ufficio presso il Palazzo di Giustizia, e se n'era lamentato Doria con Ricci in un incontro che fece con Ricci, Mancuso dice: non mi ricordo sinceramente, però direi che si è trattato sicuramente di un motivo secondario. Inizialmente, tant'è vero, dice: pensai addirittura di spostarmi io stesso a Genova nel caso in cui Sabella non mi avesse dato un consenso per assumersi questa responsabilità. Dopodiché spiega Mancuso, visto che l'incarico, abbiamo capito, era limitato alla parte organizzativa precedente al G8, è chiaro che nel momento in cui inizia il G8 questo incarico finisce. Allora sottopongo al Mancuso anche la domanda, dico: ma è successo qualcosa, ha dato un nuovo incarico, c'è stato un qualche intervento successivo che ha modificato il precedente incarico? E dice: no, non è cambiato nulla. La parte preponderante dell'incarico si doveva necessariamente svolgere prima dell'inizio della manifestazione. Durante la manifestazione è rimasto qualcosa di residuale e specifica. Durante la manifestazione è rimasto il problema dell'approvvigionamento di tutto quanto necessario per il personale. Durante la manifestazione faceva anche da raccordo con gli uffici giudiziari. Quindi queste sono le parti che rimangono di quell'incarico originario. Però poi ribadisce: credo che però la parte principale di svolgimento fosse prima del G8. E allora chiedo ancora se ci sono state delle modifiche oppure se, dopo che era stato nominato Sabella, in qualche maniera questo ha comportato una modifica dell'incarico di Doria. E mi risponde, dice: il dottor Sabella, faccio la domanda, aveva la possibilità di modificare anche questo tipo di incarichi e attribuirvene eventualmente degli altri? E se lo ha fatto, se lei ne era a conoscenza? E magari, siccome era il deus ex machina del G8, poteva anche farlo autonomamente e dare lui degli incarichi diversi e nuovi. E Mancuso risponde: c'era un potere di indirizzo e anche dispositivo nei confronti di queste persone, ma non c'era la possibilità di mutare la competenza e gli incarichi che avevano ricevuto queste persone dal capo dipartimento. Quindi l'incarico rimaneva nell'ambito di quello iniziale. In quell'ambito si poteva muovere Sabella, non poteva dare incarichi nuovi, non poteva dare carichi diversi. E questo è il primo punto. Poi veniamo a quello che dice Ricci sugli incarichi di Doria. Anche Ricci non fa altro che ribadire il concetto che Doria aveva incarichi per quello che riguarda il prevertice, ma durante il vertice di fatto non aveva alcun compito. E Ricci introduce il concetto della collaborazione. Dice: collaborava col dottor Sabella. A un certo punto, pagina credo 65, udienza 9 gennaio 2007. Sicuramente il dottor Sabella si è avvalso della collaborazione del colonnello Doria, perché a cappello di quanto stavo dicendo inizialmente, il colonnello Doria è una persona che conosce tutto su Genova, dintorni, istituti. Sicuramente è stata una chiave di apertura, mi faccia passare questo termine, per aprire porte di conoscenza. Doveva fare quello, doveva fare quell'altro, come conoscere quello, come andare in questura, come andare in prefettura. Quindi sostanzialmente una figura che consentiva a Sabella di avere rapporti con le autorità esterne. E poi il Ministero qui interviene e poi comunque la sostanza della risposta è sì, lo spazio che si era ritagliato Doria concretamente nei giorni del G8 era proprio quello che poi viene confermato da Sabella stesso. E cioè il famoso ufficiale di collegamento territoriale. Cerco di richiamare brevissimamente i passaggi dell'intervento di Sabella, 26 febbraio 2007, quando Sabella inizialmente dice di fatto era il mio vice. E allora chiedo notizie e conferma di questo. Ed era suo vice perché? C'erano degli ordini di servizio? No, ordini di servizio non ce ne sono. C'erano degli ordini verbali? No, non c'erano ordini verbali. Però, quando non sa più cos'altro dire, tira fuori il famoso elenco di numeri di telefono e dice... Ma io l'avevo indicato su un prospetto dove erano indicati tutti i vari numeri di telefono e lui era indicato come ufficio di collegamento territoriale. E allora chiedo, ma in concreto in cosa consiste questo incarico? E lo dice sì, nel occuparsi ad esempio dei piantonamenti presso gli ospedali, di andare a fare le rappresentanze, e abbiamo la prova di questo perché il sabato, la domenica pomeriggio va in porto per il saluto delle motovedette, contatti con i magistrati, l'ufficio presso Palazzo di Giustizia gestito da Patti, dove si doveva predisporre le auto per il trasporto appunto dei magistrati, dovevano sostenere interrogatori, e parlare con il questore, mi accompagnava a parlare con il comandante dei carabinieri. E questo lo dice nel suo esame Sabella. Dico, ma oltre a questo ha fatto dell'altro? Si è occupato in qualche maniera della gestione, del controllo, di qualcosa attinente alla struttura carceraria? Nulla di tutto ciò. Io chiedo, ma poteva dare ordini, non so, faccio un esempio, a Gugliotta? Dice no, assolutamente. Poi quando abbiamo sentito Gugliotta, abbiamo sentito gli altri, chiedevo a tutti sistematicamente, ma lei ha mai chiesto un'autorizzazione a Doria? Ha mai avuto un problema e ne ha dovuto parlare con Doria? No, assolutamente, qualsiasi problema si presentava, io mi rivolgevo a Sabella, Doria, ne è venuto sempre a conoscenza dopo. L'esame di Gugliotta credo sia un passaggio significativo al quale chiedo, ma di cosa parlavate? Gli parlava qualche problema relativo all'istituto? No, assolutamente, nessun richiamo o nessun tipo di problema è stato affrontato con l'imputato Dori. E poi faccio la domanda specifica a Sabella. Siccome l'unica persona che individua come suo vice lei, proprio più diretta di così, perché da nessuna parte risulta questo ruolo? Cioè io ho fatto tutte queste contestazioni a Sabella. Dico, ma... E lui infatti gliene do atto, avvocato. No, da nessuna parte no, da una parte risulta coordinatore operativo con un numero di telefono cellulare assegnato che era il suo. Questa è la risposta di Isabella. E poi quando gli chiedo, ma la qualifica di alter ego che le ha dato, forse sarà stata una semplificazione, però sostanzialmente era il mio alter ego. Sicuramente era il mio alter ego a Genova quando io non c'ero, stiamo parlando quindi prima del G8, quindi nei giorni precedenti al G8. E io gli dico, ma il problema è durante il G8, non nei giorni precedenti al G8. Risposta, il problema è Bolzaneto. Io non so, Doria, che cosa facesse a Bolzaneto. Mi risponde così. Questo non glielo so dire. Però durante il G8, quando c'ero io qua, Doria era sempre con me, andavo in prefettura e andavamo insieme a parlare con il comandante provinciale dei carabinieri. Questo è il ruolo di Doria, che viene descritto da Sabella. E allora, è una considerazione che ha già fatto l'avvocato Costa, non è giusto che il pubblico ministero dica che Doria si è autodefinito ufficiale di collegamento territoriale. Doria era ufficiale di collegamento territoriale, che non aveva nessun rapporto con la struttura Bolzaneto. E non si è mai occupato di problematiche relative alla struttura, che prosegue in sostanza nel lavoro precedente, collegamenti con altre forze di polizia, ospedali, rappresentanze, magistrati, eccetera. Ed è questo il motivo per cui lo troviamo in giro per la città, dalla mattina alla sera, e non si ferma un minuto. Non esiste nessuna disposizione del dottor Sabella, addirittura un particolare che emerge anche, è stato già citato prima, da Mancuso. Se avesse fatto Sabella qualcosa di diverso, di modifica di quell'incarico, sarebbe trattato addirittura di un atto illegittimo, perché un ruolo di vice in qualche maniera avrebbe comportato un incarico, sarebbe divenuto un incarico illegittimo, perché sotto di lui sarebbero finiti poi i generali Ricci e Mattiello. Perché un'eventuale posizione di questo tipo avrebbe comportato che al posto di Sabella lui avrebbe potuto eventualmente muoversi autonomamente. E questo invece l'abbiamo appreso non essere mai avvenuto. Leggendo poi le carte, piano piano scopriamo che in realtà Sabella aveva lui il controllo sistematico, totale della struttura, anche quando non c'era. E quindi non è assolutamente vero quello che ha cercato in qualche maniera di far apparire, e cioè che lui stava più a San Giuliano e Doria stava più a Ponte Decimo, a Bolzaneto. Non è vero, perché, ripeto, andando a cercare, sfogliando tutte queste carte, mi sono imbattuto nell'esame di certo Tosoni, che è teste che viene sentito, adesso trovarlo, che viene sentito, se non ricordo male, perché io non ero presente quando era stato sentito Tosoni, teste del imputato Celasco, credo sia stato ammesso ai sensi del 507 in questo...
Imputato?
No, scusa.
Lui prevede.
Un prossimo più eccessivo.
Stai attento, eh?
Non si sa mai.
Perché? Chissà che fine ha fatto Tosoni. Vabbè, vado a memoria. I Tosoni, nel suo esame, comunque avrete modo di vederlo, parla della giornata di domenica, che era la giornata in cui dovevano essere consegnati i ragazzi della scuola Diaz alla polizia penitenziaria. Tosoni dice una cosa sorprendente in qualche maniera, perché sconvolge tutta l'impostazione dell'accusa. Perché Tosoni dice di essere rimasto a Bolzaneto 20 ore.
Chi è Tosoni?
Tosoni era uno dei due... uno dei due ufficiali che avevano affiancato Sabella andando a posizionarsi nell'ufficio di Ponte Decimo, la famosa segreteria, quella che ha sfornato poi, nella sostanza, tutti gli ordini di servizio che sono stati fatti a catena di montaggio durante la parte iniziale del G8. Ce ne sono valanghe di questi ordini di servizio, tranne che per Doria. E il Tosoni, appunto, nella udienza del 5 giugno 2007, dice: ha detto, se non vado errato, che non era presente all'immatricolazione degli arrestati Diaz. E lui risponde: guardi, io non ero presente in quanto operatore. Che poi girassi, io circolavo, giravo, vedevo, avevo anche questa funzione in particolare, quella di vedere e di andare a riferire al dottor Sabella che tutto si svolgesse nel migliore dei modi. Lui, sì, è l'alter ego, è la persona incaricata da Sabella per controllare quello che succedeva all'interno della struttura. Quindi lei ricorda la domenica di essere andato? Sì, ma noi andavamo tutti i giorni. Anche perché Ponte Decimo Bolzaneto era molto più semplice che andare a Forte San Giuliano. Io ricordo che a Forte San Giuliano ci sono andato, credo, due volte, perché poi lì c'è stata la sospensione degli arresti, per altro fatto. È stata chiusa San Giuliano. Invece a Bolzaneto eravamo molto più presenti. Nei tre giorni, domanda, nei tre giorni in cui c'erano gli arrestati, cioè venerdì 20, sabato 21 e poi domenica 22, lei quante volte c'era andato nella palazzina? Almeno due o tre volte ci sono andato. Ma due o tre volte al giorno o in tutto? No, no, in tutto, in tutta la giornata. Quindi due o tre volte al giorno per ogni giorno? Sì, potevo andare la mattina, potevo ritornare pomeriggio, la sera. Cioè, ricordo di essere stato la notte in cui è venuto all'improvviso il ministro Castelli. Era presente anche lei? Certo. Poi quando parla della visita del ministro, gli si chiede, c'era Ricci? Non me lo ricordo. C'era Mattiello? Non me lo ricordo. C'era Doria? Non me lo ricordo. Sabella? Sì. Si passa a pagina 36, di nuovo altra domanda, quanto durò la visita? Mi sembra una mezz'ora, non credo di più. Invece, tornando alle visite sue, lei dice che sarà andato tre volte per ogni giornata più o meno? Sì. Lei quando andava, dove andava? Visita tutto il sito o solo la parte di competenza amministrazione penitenziaria? Guardi, anche in base a ciò che occupavamo come posto, io sono arrivato fino all'ufficio dove c'è scritto automezzi, che poi era una specie di ricovero, non solo di cose ma anche di persone. C'erano delle sedie, si mettevano, quando non erano in attività, sia l'ufficio del personale che quell'altro, erano due posti in cui non si poteva riposare. C'era qualche televisore? Sì. Matricola, se la ricorda? Sì. Addirittura a pagina 40 viene fatta una domanda specifica sul cibo e l'acqua. Sempre per quello che ha sua conoscenza, si è mai posto un problema di cibo e di acqua per gli arrestati? Cioè si pose la necessità di dare da mangiare e da bene? Sì. Come venne risolto, se venne risolto? No, non è stato risolto. E come? Anzi no, dice no, è stato risolto. E come? Fornendo acqua. È chiaro, ci è andato più volte. Durante le sue visite, lei ha avuto modo di vedere la cella o le celle, quelle vigilate dalla polizia penitenziaria? Sì, nelle quali non sono mai entrato però. Ha potuto vedere in che posizione stavano gli arrestati? Alcune volte erano seduti per terra, dopo molte ore di permanenza lì, e altre volte, quando c'era bisogno, soprattutto quando dovevano essere divisi, erano messi su due lati in maniera tale che non... Ma in che posizione? Contro il muro? No, che io ricordi, no. Ma in piedi sì. Faccia al muro? No. Faccia al muro? No. Dice, ma Doria, lei l'ha visto? Sì. Più volte, una volta, più volte, come ho visto Mattiello, come ho visto Ricci. Questa era, ripeto, secondo... E chiudo con pagina 26, è transitato per l'ufficio matricola di Bolzaneto? Sì, sono stato per parecchio tempo, nello specifico faccio riferimento alla giornata di domenica 22 luglio, ricordo di essere transitato e se sì, se si è fermato per quanto, faccio riferimento per aiuto alla sua memoria alle immatricolazioni degli arrestati Diaz. Sì, ho capito bene che è quello il periodo. Io ricordo una cosa, che in particolar modo, pur sapendo dell'operazione che era avvenuta durante la notte, noi stavamo aspettando da molte ore, ma io credo, oltre la mezzogiornata, oltre le 12, potrei anche dire 20 ore, dal momento in cui ce l'hanno consegnate. Quindi attendavamo invano che cominciassero a consegnarci gli arrestati, cosa che certamente avrebbe facilitato il compito, perché un conto è consegnare un gruppo di arrestati per volta. Io se non ricordo male erano 96-98, qualcosa del genere. Ci furono tutti consegnati in blocco. Io ricordo perfettamente il primo arrestato del G8, ero presente. Lei la domenica, ricorda di essere transitato ufficio matricola, domenica pomeriggio sicuramente sì, la sera della domenica, la sera sicuramente sì. Ecco. Mi sono dilungato un po' sulla lettura delle dichiarazioni di Tosoni perché credo che questo sia un elemento decisivo per risolvere la posizione di Doria, che non è mai stato, ripetiamo, mai l'alter ego di nessuno e si è limitato a fare quello che era possibile fare nell'ambito del primo incarico, dell'unico incarico che gli aveva ricevuto, cioè l'ufficiale di collegamento territoriale durante il G8. Questo è provato, oltre che dalle cose che ho appena terminato di dire, da tutti gli spostamenti che ha fatto Doria. In quel periodo, in quei tre giorni. La lettura degli spostamenti di Doria all'interno del carcere di Bolzaneto vanno letti insieme alla presenza dei detenuti nella disponibilità della polizia penitenziaria. Perché se non si fa questa lettura, non si capisce a volte e non si riesce a contestualizzare poi tutti quegli episodi che il pubblico ministero richiama per dire che Doria ha avuto consapevolezza di quello che stava accadendo. E questo è uno dei punti altrettanto nodali della posizione Doria. Ebbene, noi vediamo, se compariamo e mettiamo a confronto queste due diverse fasi, cioè la fase degli spostamenti da un lato e la fase della presenza dei detenuti, perché è solo a questo che possiamo fare riferimento, come poi si trovino collocazione quegli singoli episodi e come quei singoli episodi perdano, o comunque poi li andremo a esaminare, non creano alcun tipo di problema in questo contesto. Il venerdì mattina Doria va al carcere di Pavia, dimostrato, risulta dagli spostamenti, dai registri dello spostamento delle auto, viene confermato dal test Rojati. Pranza fuori Genova, verso le 15 arriva, quindi nel primo pomeriggio, arriva a Bolzaneto. Durante tutto il pomeriggio rimane a Bolzaneto, dice di essersi allontanato un'oretta per andare a parlare col Gaeta, che era il padrone di casa, diciamo, della caserma, cena a Bolzaneto e poi va via subito dopo cena. Questo è il momento che il pubblico ministero indica come particolarmente significativo per poter dire che Doria era consapevole di quanto stava succedendo all'interno della struttura, perché è rimasto un numero di ore sufficiente per potersi rendere conto. Non c'è alcun altro momento durante i tre giorni che sia altrettanto significativo per sostenere l'accusa, perché questo è un ulteriore elemento di cui poi parleremo. Nell'ambito delle posizioni degli apicali, per avere consapevolezza bisogna essere rimasti almeno un turno, perché se rimane un'ora o due ore non si rende conto. Queste sono le conclusioni a cui giunge l'accusa. E allora vediamo questo benedetto venerdì in cui lui è rimasto a Bolzaneto, che cosa è successo. Andando a vedere le carte, scopriamo che persone immatricolate e quindi nella disponibilità della polizia penitenziaria fino alle ore 23 ci sono soltanto 4 persone. Callaioli alle 18.10 viene immatricolato, Vivaleri alle 18.50, Mancini alle 22.35, Mangana 22.40. Se andiamo a leggere le dichiarazioni di questi 4 soggetti, ne sono entrati anche altri nel corso del pomeriggio, è inutile che sto a ripetere considerazioni già fatte dal collega Costa. Callaioli parla di atmosfera tranquilla, Vivaleri parla di atmosfera tranquilla, dice c'è stato un cambio di comportamento delle persone che ci custodivano durante la notte, addirittura dice sono anche andata in bagno, il PM si stupisce perché gli chiede ma la porta com'era? Sì, la porta era chiusa. Mancini, anche lui parla di situazione tranquilla. Non voglio tediarvi, ci sono per queste persone, andate a guardare le singole risposte, io ho fatto un riassunto molto veloce, comunque credo corrisponda alle stesse cose che poi dice il pubblico ministero. A questo punto Doria dice io dopo cena me ne vado, non c'era niente, perché stiamo alle 22.40, siamo alla quarta persona che viene immatricolata. Tutte le altre persone che erano nella disponibilità della Polizia di Stato verranno immatricolate in un momento successivo, a partire dalle 11 in poi, e tutte durante la notte vengono mandate via e trasferite nelle altre carceri. Quando io ritorno a Bolzaneto il sabato mattina, non c'è neanche un detenuto nella disponibilità della Polizia Penitenziaria. È un dato pacifico. Quindi io entro in servizio verso le 9, dice, perché prima facevo vari giri, arrivo a Bolzaneto alle 9 e trovo una situazione, per quanto ci competeva, tranquilla, perché non c'era neanche un detenuto nelle nostre celle. Tutte le persone che erano state arrestate il giorno prima sono state immatricolate e sono state mandate nelle rispettive carceri. L'ultima traduzione di questa prima giornata parte alle 6 del mattino. A questo punto comincia lo spostamento del sabato. Cosa succede il sabato? Dice, io sto un'oretta verso le 9, vedo che non ho detenuti e mi chiamano perché quella mattina c'è il famoso attacco a Marassi. Allora mi sposto e poi faccio altri giri, vado anche a provveditorato, eccetera. Ritorno a pranzo, Bolzaneto, non ci sono ancora immatricolati, non esiste alcun detenuto a disposizione della Polizia Penitenziaria, perché dal mattino alle 6, quando va via l'ultima traduzione, fino alla sera pomeriggio alle 5:30, 6, non viene immatricolato nessuno. Quindi la Polizia Penitenziaria si gira i pollici. Dopodiché, dice, vado a pranzo, poi ricomincio il pomeriggio del sabato a partire dalle 17, vado all'ospedale Galliera e faccio giri per l'ospedale. Ritorna a cena verso le 20:30, 21. E qui comincia ad esserci qualcuno nella disponibilità del Polizia Penitenziaria. Se ne ritorna a Ponte Decimo e a mezzanotte riceve la telefonata del ministro, che sta arrivando il ministro, per cui ritorna nuovamente a Bolzaneto. Terminata la visita del ministro, vede la famosa scena del piazzale, si sta allontanando e vede, prima di uscire, questa famosa scena del piazzale, e lo vedremo dopo. L'indomani, tenete presente che la notte del sabato è la notte più critica, perché la matricola è in superlavoro. A questo punto mi sono stati iniziati a consegnare dalle 17.30 i ragazzi e deve smaltire un bel numero di persone. Il totale delle persone, lo recupero dagli appunti del Memoria del Pubblico Ministero, la giornata di sabato è sicuramente la più critica per la struttura, giungono 99 persone private della libertà, di cui 11 fermati per identificazione e 88 arrestati. Quindi si devono caricare sulle spalle contemporaneamente, in quella notte in cui arriva il ministro, devono immatricolare 88 persone e mandarle poi via. Contemporaneamente a queste 88 persone arrivano i ragazzi della Diaz alle 3 di notte, 2-3 di notte all'incirca. Il ministro va via all'1:30, alle 2. E quindi abbiamo contemporaneamente in quella famosa casa che avevo rappresentato di 30 metri quadri, abbiamo 150 persone arrestate, tra detenuti e arrestati come minimo, tutto il personale che deve a prontare la custodia e tutte le fasi che vi sono state, ormai le conoscete, è inutile richiamarle. Quindi abbiamo veramente una bolgia in quel momento. Ritorno la domenica mattina verso le 9:15, tenete presente che andate a dormire appunto verso le 3 di notte, mattino dopo un breve viaggio, arriva alle 9. Come arriva in Bolzaneto, qui la tempistica non è chiarissima, però in questo momento si pone l'episodio Olagat. Ricostruendo dalle carte, Olla dice sostanzialmente tre cose, perché si vede, ci sono una traduzione alle 9, una alle 11 e una alle 13, tre traduzioni. Quella delle 9 probabilmente era già andata via quando arriva Doria, e quindi siamo infatti, colloca l'arrivo di Doria o comunque la lamentela Olla verso le 10:30, e quindi siamo nella fase di preparazione dell'altra traduzione, quella delle 11. Olla nel suo esame dice sì, io stavo andando in matricola per prendere i modelli 25 che servivano per la traduzione, poi le traduzioni delle 11 e quella delle 13. In quella fase che cosa dice Olla? Dice semplicemente, stavo facendo le traduzioni e mi trovo dentro la struttura Agati con i suoi uomini che urlano, gridano. Dice, ma ha visto, hanno commesso dei reati, hanno pronunciato delle frasi, hanno detto delle parolacce? No, assolutamente, però mi davano fastidio oggettivamente, stavo preparando le traduzioni. E questa domanda viene insistentemente ripetuta, contestata dai pubblici ministeri, ma non solo a dibattimento, è stato oggetto di esame nelle fasi delle indagini preliminari. Io non so se le abbiamo acquisite anche quelle parti nel fascicolo, però le ho viste e riviste, e mai viene detto da Olla un qualcosa che riguardi un accadimento di tipo criminoso o che faccia riferimento a comportamenti di tipo illecito, mai. Se non ricordo male si usa l'aggettivo aggressivo, comportamento aggressivo, che non viene detto neanche da Olla, viene detto in contestazione dal PM e Olla risponde forse. E poi andando a rivedere quello che era successo in fase di indagini preliminari, il termine aggressivo non lo usa neppure questa volta Olla, ma lo usa difensore. Forse non sa neanche che bene il significato di quella parola. Comunque, non la dice mai. A questo punto, interviene Doria, immediatamente, dice Olla. Olla era già fuori perché lo trova nel piazzale, in seguito a tutti questi spostamenti, combinazione, e lì lo trova e gli dice, senti, guarda che qui mi sta dando fastidio. Non fa altro che entrare e dire, Olla, vieni con me perché io devo andare, Agati, vieni con me perché devo andare a San Martino, perché nell'ambito dei rapporti che ho con la questura mi è stato chiesto di andare a prelevare io questi arrestati che non sono ancora detenuti, rapporto di colleganza, ufficiale di collegamento territoriale, mi presto io a recuperare questi per andare a prendere queste persone e portarle a Bolzaneto. A questo punto si prende Agati e se ne va a San Martino. Il pubblico ministero dice questo intervento di Doria e fa un ragionamento così, che butta lì, non è adeguato. Ora, qui ci dobbiamo mettere d'accordo, perché l'adeguatezza in questo contesto sinceramente faccio fatica a comprenderla. Cos'è che doveva fare? Allora, o la dice che non è successo nulla di illecito. C'è semplicemente, si dà atto di una presenza all'interno del corridoio che crea confusione, elimino la confusione per quello che posso, approfittando del fatto che devo recarmi presso l'ospedale e dico a questi di uscire. Ma vi è la controprova dell'adeguatezza, perché a mezzogiorno Agati ritorna a Bolzaneto, tant'è vero che si vede nel piazzale di nuovo con Olla e gli dice: ma mi hai fatto venire dentro Dori a portarmi via, ma te li fai i puntini puntini? E Olla stava ancora facendo le traduzioni, perché aveva ancora la traduzione delle 11 e aveva la traduzione delle 13. E questo colloquio tra Olla e Agati è di mezzogiorno. E allora è stato adeguato l'intervento, perché Agati non è mai più entrato lì dentro. Non c'è nulla, non ci sono episodi raccontati da chi che sia. C'è una persona che entra lì dentro, non ci deve entrare, lo metto fuori. È adeguato questo controllo, questo intervento. Poi si discute, ma aveva, non aveva l'obbligo, aveva il potere, aveva qui, aveva là. Non c'è bisogno di scomodare ordini di servizio. Nel momento in cui mi trovo lì, sono, come dice il pubblico ministero, pubblico ufficiale, vado immediatamente, qualcuno mi chiama, vado a vedere cosa sta succedendo. Non sta succedendo niente, beh, vabbè, vattene fuori. Qua cosa ci stai a fare qua dentro? Non è adeguato. Arriviamo al... poi lunedì. Anzi no, sempre la domenica. Dopo l'episodio all'Agati, dopo che abbiamo visto Agati ritorna per i cavoli suoi, eccetera, il collega Doria nel pomeriggio va a fare la famosa fiera del saluto delle motovedette, rientra a Bolzaneto nel pomeriggio tardi, 17:30-18. È vuota in quel momento, perché l'ultima traduzione è proprio quella delle 13. Quindi, di nuovo, a Bolzaneto, nessun detenuto a disposizione della polizia penitenziaria. Dalle 13 avviene l'ultima traduzione, fino alle 22 non c'è nessun detenuto. Di nuovo ci si girano i pollici. A questo punto non ho nulla da fare, tant'è vero che vado a fare poi il saluto delle motovedette, non c'è niente, ne approfitto e faccio anche una cosa che, cioè, in quel contesto, in quel bailamme, probabilmente, non lo so, sarebbe andato qualcun altro, non ho più pallida idea, non avrebbe dedicato il suo tempo per fare un qualcosa che, sinceramente, se ci fosse stato problemi organizzativi, di gestione all'interno della struttura, non avrebbe fatto. Dopodiché va, ripeto, a Ponte Decimo, perché non hanno consegnato i ragazzi della Diaz, perché i ragazzi della Diaz li consegneranno poi la sera alle 22. Verso le 22 riceve una telefonata a Ponte Decimo che bisognava riaprire San Giuliano per l'arresto dei teatranti. Va a San Giuliano e da lì ritorna a Ponte Decimo. Quindi non passa la sera da Ponte Decimo. Sì, vabbè, da Bolzaneto. Non passa la sera perché appunto alle 22 ancora non è stato consegnato nessuno. Combinazione in quel momento, è una notizia che comunque è pacifica, anche Sabella dice: anch'io dovevo andare e non sono andato, perché tanto c'era Tosoni che controllava, quindi non avevo nessun problema, perché Tosoni ci sta 20 ore finché non iniziano a immatricolare quelli della Diaz, è sempre lì. Arriviamo poi a lunedì. A lunedì c'è il problema della partenza finalmente dei ragazzi della Diaz, che durante la notte sono già andati via parzialmente, ne rimangono una trentina ancora, 30-40, con precisione adesso non è un dato fondamentale, e incontra, quando arriva a Bolzaneto, i generali Ricci. Il generale Ricci, che si era già posto il problema di dare a questi ragazzi che erano stati consegnati alle 22 e che quindi avevano trascorso la notte in cella senza alcun tipo di assistenza, cibo, acqua, eccetera, c'era già Ricci e provvede a consegnare. Infatti le ultime due traduzioni dei ragazzi Diaz avvengono col famoso cestino dei panini, le merendine per andare in ospedale. Dopodiché si sposta per risolvere i piantonamenti negli ospedali, torna a Bolzaneto nel pomeriggio e tutto finito. Questi sono gli spostamenti del generale Doria. E ripeto, questi spostamenti vanno letti insieme all'altro dato fondamentale, quello della presenza dei detenuti nelle disponibilità. E allora abbiamo visto che questi detenuti nella giornata di venerdì, che sarebbe il momento topico per dare una qualche responsabilità a Doria, in realtà ci sono soltanto 4 persone. La giornata di sabato fino alle 5:30 la polizia penitenziaria non ha nessuno nella sua disponibilità e la domenica rimangono l'ultimo gruppo, che è quello che riceve forse più assistenza da parte della polizia penitenziaria rispetto a tutte le altre persone che sono transitate. La prima notte sono tutte trasferite in blocco, quindi praticamente non le vede il colonnello Doria, tutto il primo gruppo del venerdì notte. Il secondo gruppo vede solo quella tranche di persone al momento dell'arrivo del ministro, quando si reca col ministro e vede appunto la scena che viene raccontata anche da Sabella della persona in piedi alla quale si chiede contezza e al quale vengono date delle risposte. Si dice, ma per dividere, ed effettivamente dentro quell'unica cella c'erano uomini, donne, addirittura c'era un agente seduto nel mezzo della stanza che controllava appunto che le donne non si mettessero insieme agli uomini e comunque per tenerli separati. A questo punto andiamo a un altro argomento, il riepilogo delle traduzioni ve l'ho più o meno fatto, abbiamo la bellezza di 16 traduzioni, naturalmente tutti questi dati che io adesso racconto molto velocemente poi li metteremo in una memoria che abbiamo già parzialmente predisposto, così potremo documentare bene tutti questi riferimenti. Ripeto, traduzioni del venerdì ce ne sono 4, partono nella notte alle ore 3, alle 6:20, 6:25, 6:30. Il sabato, la notte del 22, partono a mezzanotte alle 4, 2, poi una alle 9 del mattino, che probabilmente non vede, poi ne parte una alle 11, una alle 15, poi ci sono altre. Quelle della Diaz, anche qui partono alle 4:20 e alle 8:30, poi ci sono le ultime 3 traduzioni, 10:30, 12, 13. Vediamo se riesco. A contestualizzare quegli episodi di cui abbiamo parlato. In questa serie di movimenti, presenza in Bolzaneto, andirivieni del colonnello Doria e presenza detenuti, abbiamo visto l'episodio Allagati, fugacemente ne abbiamo già parlato, nessun tipo di nessuna particolare situazione allarmante che viene segnalata. La presenza del venerdì, anche di questa sostanzialmente se n'è parlato, andiamo a vedere le persone che entrano il venerdì pomeriggio, e questo è proprio un richiamo veloce, però credo sia opportuno farlo, perché è un altro argomento che viene poi sul quale ho cercato di porre delle domande, perché sostanzialmente poi mi sono limitato a sentire, a fare un controesame delle persone entrate proprio il venerdì. Non ho mai fatto poi controesami per quello che riguardava i ragazzi poi nei giorni successivi, visto che il momento topico appunto era la permanenza di Doria 6 ore nel pomeriggio del venerdì. E un dato è emerso, credo, in maniera inconfutabile, e cioè il dato della non attendibilità del ricordo della scansione temporale dei momenti di permanenza. È un dato che è già stato sottolineato, per cui questi ragazzi sicuramente non erano in grado di capire qual era il momento che erano a disposizione della Polizia di Stato rispetto ai momenti in cui erano invece a disposizione della Polizia Penitenziaria. E questo dato lo confermano un po' tutti. Io per tutti prendo, non so, io Lupi, Calaioli, V, Bonnecase, Graf, Laval, Valbonera, dice, non so, Micheli arriva verso le 16. Viene sentito 14 febbraio, nel piazzale non ha subito ingiurie né percosse, corridoio regolare, c'era fermento, a un certo punto potevamo sederci e scambiare qualche parola, sono uscito verso le 19.45, questo è uno dei ragazzi fermati che non è mai entrato neanche nella disponibilità della Polizia Penitenziaria. Lupi, udienza sempre 14 febbraio. Quale dice invece una cosa interessante, perché dice: tutte le mie uscite dalla cella sono avvenute durante la notte. Tranne l'ultima uscita, prima nel corridoio non era successo nulla di importante. Quindi dà dei riferimenti che possono essere significativi per chi entra magari un attimo, 5 minuti, all'interno della struttura, perché fa una visita magari presso la matricola per vedere quante persone abbiamo, ne abbiamo già immatricolate, non abbiamo già immatricolate, e questo è uno dei testi che avevo controesaminato, dice, perché fece una domanda usando un termine particolare, strutturato, dissi: ma le due file di persone durante gli altri percorsi erano strutturate oppure no? Lui dice: no, nei percorsi precedenti tutto regolare, l'ultimo percorso ho subito tutta una serie di percosse, insulti, quello che è, sgambetti, eccetera. Però riesce questo in qualche maniera a collocarlo, questo passaggio, durante la notte, e dice: nei due percorsi precedenti non è successo nulla, non c'era assolutamente le due famose ali di persone. Mancini, forse l'ho già richiamato, c'era poca luce, piazzale, corridoio, situazione tranquilla, poi dice: non vorrei confondermi, nel secondo passaggio sono stato colpito, ma non riesce a capire quando avviene questo secondo passaggio. Quasi tutti quelli controesaminato fondamentalmente parlano sempre di passaggio per il fotosegnalamento, perché è l'unico momento che, sul quale hanno un minimo di ricordo. Quasi tutti i ragazzi venerdì dicono che queste attività di fotosegnalamento avvengono durante la notte. Subri arriva alle 17.30-18, 7.30-06, arriva attraversamento corridoio regolare, seduta liberamente, andata in bagno, immatricolazione questa verso mezzanotte. Remorgida, udienza 7 marzo, era ancora chiaro, piazzale niente di particolare, movimento nel corridoio normalissimo, transito per fotosegnalamento tranquillo, seconda cella, persone sedute, circa mezz'ora. Questi piccoli scatti di foto, ripeto, sono significativi per dire che nel momento in cui io mi addentro in questa struttura per magari controllare come stanno andando le cose, proprio dal racconto dei ragazzi si capisce che ci sono alcuni momenti in cui le cose, sì, c'è un po' di movimento, confusione, però è tutto regolare, ad altri in cui effettivamente succedono fatti in più importanti. Però, ripeto, esaminando complessivamente i ragazzi del venerdì, si vedrà che le cose avvengono, quelle più importanti, durante la notte. Sciacaluga, era già sera, portato subito all'interno, nessun problema. Romanelli, udienza 7 marzo, arriva 16:17, tutto tranquillo. Rossomando Angelo, arriva 17:30, tutto tranquillo. Per non parlare poi di situazioni che vedrete, poi richiamerà probabilmente l'avvocato Refice, perché lui so che vuole dilungarsi sui racconti di questi ragazzi, quindi lascio a lui questo compito ingrato. Callaioli, ne sentirete parlare, atmosfera tranquilla, piazzale, corridoio, posizione tutto normale. Questo dove porta? Porta a quell'argomento che viene utilizzato dal pubblico ministero quando dice che gli apicali non potevano non rendersi conto se sono rimasti all'interno della struttura per almeno 6-8 ore. Per il venerdì non mi pare che si possa arrivare a questa conclusione vedendo proprio le carte, vedendo le dichiarazioni di questi ragazzi. Ma il requisito che viene ricavato comunque per configurare quella famosa macro condotta è uno dei requisiti, proprio la sistematicità di queste condotte. E complessivamente, valutando, si potrà vedere che, ad esempio, il trattamento delle donne è diverso dal trattamento degli uomini, pacificamente. Molti ragazzi dicono che col cambio del personale hanno percepito un cambiamento di comportamento. Alcuni hanno percepito un trattamento diverso tra l'inizio, appunto, della detenzione o dell'arresto e la fase successiva. Mancano comunque fondamentalmente quelli che dicevo prima, nonostante l'elencazione puntigliosa delle condotte vessatorie, mancano dei riferimenti spazio-temporali, perché c'è un problema di fondo dell'attendibilità del ricordo di questi ragazzi. Mi ritrovo con i miei appunti. Quindi, quello che è un dato che il pubblico ministero addebita agli apicali, quello della consapevolezza del trattamento vessatorio complessivo, quella famosa macrocondotta che viene ideata, studiata, in realtà non è così chiara. Se la mia presenza avviene con le modalità che ho descritto prima, se la mia presenza è letta insieme alla presenza dei detenuti nella mia disponibilità, e quindi quando abbiamo pacificamente delle intere mezze giornate in cui la polizia penitenziaria non ha durante questi 3 giorni nella disponibilità alcun detenuto. E allora, se da questa consapevolezza non si può trarre da questi dati che ho illustrato, perché la sistematicità non è desumibile da questi elementi che vi ho raccontato, se il ruolo di Doria, abbiamo visto, era tutt'altro, se era continuamente dalla mattina alla sera in giro per svolgere il suo incarico, allora, ripeto, quegli episodi che vengono indicati acquistano un colore, una colorazione assolutamente diversa. E allora diventa normale che una dichiarazione in cui Doria dice: quando sono entrato in un momento ho visto portare un ragazzo da un poliziotto nel corridoio che lo teneva per un braccio perché lo stava accompagnando non so da quale parte, credo che in questo contesto sia un atto non né illecito né nulla, ha un significato che non può vivere di luce e splendere di luce propria per diventare consapevolezza del trattamento inumano. Se entro e dico ad Agati di uscire, anche qui non c'è alcunché di illecito in questo. L'unico dato che rimane a questo punto è l'episodio della sabato notte, quando appena va via il ministro, il Doria assiste, quando sta andando via, all'arrivo degli arrestati Diaz. E dice: sì, in questo caso ho visto questo assembramento di persone, ho visto che sono volate anche delle parole e ho visto però che immediatamente è intervenuto il responsabile della Polizia di Stato, nella persona della dottoressa Poggi, che è intervenuta e immediatamente ha sgombrato l'area e poi non ha avuto possibilità neppure di intervenire perché è stata risolta da chi di dovere questa situazione, per cui mi sono allontanato e non ho più fatto altro. E credo che con quest'ultimo episodio di aver esaurito tutte le contestazioni che vengono mosse a Doria . Io li ho chiamati cavalli di battaglia dei PM nei appunti, che sono appunto la durata del servizio nella giornata di venerdì, l'abbiamo esaminato, l'episodio Olagati, l'abbiamo visto, le dichiarazioni Doria in relazione alla posizione vessatoria, al comitato d'accoglienza e al corridoio. Rimane fuori, ecco, se me l'ero dimenticato, le conferenze famose di servizio che riguardano le dichiarazioni di Vacca, però anche qui dibattimento. Infatti poi i pubblici ministeri, mi sembra, anche nella loro relazione finale, tutto sommato poi non ne fanno più cenno, perché a dibattimento Vacca ci è venuta a dire: ma forse, non mi ricordo quando ci sono stati questi discorsi, addirittura potrebbe essere successo a G8 terminato. E quindi credo di non dover spendere più di tanto su questa. Faccio solo notare che tutti gli altri, comunque, testimoni che sono venuti, Pintus, adesso non ricordo altri nomi, comunque tutte le varie persone che Vacca aveva indicato come possibili componenti di quei gruppi che si riunivano nel piazzale che avrebbero parlato con Doria, nessuno di questi, ma proprio nessuno, dice di aver avuto o sentito raccomandazioni dal generale Doria che non fossero raccomandazioni di carattere generale, che erano state fatte addirittura prima dell'inizio del G8, di non entrare nella struttura. E quando Doria dice, ad esempio, con Olla abbiamo parlato, mi parlò Olla di questioni economiche relative al trattamento degli straordinari, Olla stesso conferma questa circostanza. Quindi le discussioni nel piazzale con Doria, con gli uomini del nucleo traduzioni, perché lui era chiaramente il responsabile del nucleo traduzioni regionale, aveva ad oggetto questo tipo di argomenti, questo tipo di discussioni e nessun altro. Vengo velocemente a questo punto alle conclusioni, richiamando quello che era stato un po' il quadro iniziale che avevo dato. Attenzione, è già stato spiegato brillantemente dal collega, e la famosa macrocondotta, il trattamento generalizzato che è servito per selezionare la responsabilità di alcuni rispetto ad altri, è qualcosa che non esiste. Non esiste un unico soggetto passivo, tutti i ragazzi che sono entrati, un unico soggetto passivo. Non esiste un unico soggetto attivo, gli apicali. Non esiste la continuità e la sistematicità che caratterizza la macrocondotta. Per quello che ci concerne, il venerdì l'abbiamo esaminata, sentendo le valutazioni dei ragazzi, io posso assolutamente percepire tutta un'altra situazione. Non esiste diverso grado di consapevolezza di questa macrocondotta a seconda della permanenza all'interno del carcere. Se sono stato 6 ore sì, se sono stato 1 ora, 2 ore no, perché evidentemente questo è un argomento che non credo sia necessario commentare. L'effettività della consapevolezza in sostanza si regge su una duplice presunzione. Presumo che tu sai perché il tuo servizio è durato un certo tempo, presumo che non sai perché è durato troppo poco. Cioè, siamo veramente ormai ad un punto di non ritorno. Se è necessario arrivare ad un'affermazione di responsabilità, non credo che ci si possa richiamare a questi dati assolutamente empirici che vengono tirati fuori dalla pubblica accusa per richiamare la consapevolezza degli apicali e per dire che loro sono responsabili. E quindi mi limito a richiamarmi alle considerazioni del mio carissimo collega Costa. Chiedo l'assoluzione dell'imputato dal reato di cui al 323, perché fatto non sussiste, dal reato di cui al 608 per non aver commesso il fatto, e in subordine, ed è questa l'unica subordinata, perché il fatto non costituisce reato.
Grazie. Allora, il dibattimento è rinviato all'udienza del 14 aprile, ore 9:30.